Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz in un giorno d'estate, che dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 fino a settembre vi porta a Newport negli anni 50 per grandi momenti delle prime edizioni del primo Festival del Jazz organizzato negli Stati Uniti. Gli anni 50 sono per il jazz un periodo d'oro. Certo, verso la metà degli anni 50 l'emergere del rock and roll comincia a distrarre l'attenzione delle giovani generazioni, soprattutto bianche, dal jazz. Certo, nel marzo del 55 muore a soli 34 anni Charlie Parker, folgorante alfiere del jazz moderno. Louis Armstrong, di un'altra generazione, era popolarissimo e conosciuto in tutto il mondo, ma il mito che Charlie Parker era diventato non aveva precedenti nella vicenda del jazz, con un seguito adorante tra gli appassionati e gli stessi musicisti. Tuttavia, negli anni 50 la maggior parte delle grandi figure della storia del jazz sono ancora tutte vive, e negli anni 50 c'è una magica compresenza di diverse stagioni del jazz. C'è il jazz delle origini, quello di New Orleans sviluppatosi nei primi due decenni del secolo, e quello tradizionale che ha emulato il jazz di New Orleans, come per esempio quello dei chicagoani degli anni 20. C'è lo swing degli anni 30, il bebop degli anni 40, il cool jazz e il jazz californiano che si sono affermati negli anni 50. E negli anni 50 ci sono anche nuovi fermenti, nuove tendenze che stanno andando verso l'hard bop e verso quello che sarà chiamato free jazz. Insomma, George Wynn, l'organizzatore fin dalla prima edizione del programma di Newport, ha un bacino molto ampio da cui pescare, e la sua filosofia è quella di rappresentare e far convivere nel festival appunto diverse epoche e diverse tendenze della vicenda del jazz, certo con l'occhio molto attento alla popolarità e alla fruibilità degli artisti che mette in cartellone. Newport ha lanciato negli Stati Uniti la formula fino ad allora inedita oltre Atlantico del Festival del Jazz, e visto che certo i grandi protagonisti del jazz alla metà degli anni 50 non scarseggiano, certo non può accontentarsi del piccolo cabotaggio. Deve presentare i più grandi, i più popolari, ne va del prestigio del festival. Così non stupisce che il più popolare in assoluto, Louis Armstrong, sia in cartellone nel 55, alla seconda edizione, e sia di nuovo in programma anche nel 56. Riprendiamo allora a seguire la sua esibizione alla terza edizione del festival. Ecco la All Stars di Armstrong in Tin Roof Blues e in My Buckets Got a Hole in It. Newport, 6 luglio 1956.
Tin Roof Blues. Thank you. down in my hometown, New Orleans, Louisiana. I'd like to take you over to the red light, to Storyville. And beat out one that Joe Oliver used to blow on his cornet called The Bucket's Got a Hole in It, that's all. It's got a hole in it. The bucket's got a hole in it. And we can't find a move. Yeah, it's a hole in it. Yeah, man, the bucket's got a hole in it. The bucket's got a hole in it. I want it to Edmund Hall. I don't know what it's on tonight.
Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Another mule in your stall.
Che i tempi di vacche grasse fossero gli anni 50 per il jazz, ce lo dice paradossalmente il tenore di certi commenti della stampa e della critica specializzata alle esibizioni di Armstrong a Newport. Rivista di riferimento sul jazz esiste ancora oggi, A proposito del set di Armstrong alla seconda edizione di Newport nel 55, il mensile Downbeat lo paragonò ad uno show di vaudeville e non si trattava certo di un complimento. Gli spettacoli di vaudeville erano quelli in cui nell'Ottocento attori bianchi ma con la faccia annerita e truccati da neri facevano la parodia degli afroamericani. Dunque Downbeat accusava Armstrong di proporre una immagine stereotipata di comodo autocaricaturale dei neri. E sempre sulla sua esibizione del 55, sulla Saturday Review, un autorevole critico come Whitney Balliet lamentò appunto che Armstrong fosse diventato la caricatura di se stesso. Queste critiche avevano una loro ragione d'essere ed è interessante che negli anni 50 emergessero delle considerazioni di questo genere. Del resto il trombettista Dizzy Gillespie, uno dei protagonisti della scafata generazione del bebop, lo incontreremo tra un po' fra i protagonisti di Newport 56, criticava Armstrong, che ebbe ad offendersene molto per atteggiamenti che Gillespie considerava da zio Tom. Il dibattito da questo punto di vista su Armstrong non è finito nemmeno oggi, si continua a discuterne. Ma ascoltando Armstrong a Newport nel 56, anche se non ci sfugge quello che può esserci di problematico nei modi accomodanti di Armstrong in un certo suo modo di porgere, prevale l'ammirazione per lo straordinario talento artistico del trombettista, per la sua contagiosa simpatia. E possiamo dire che Armstrong, lungi dall'essere un maggiordomo, combatteva la sua battaglia con i mezzi e la mentalità propri della sua generazione, e non senza astuzia. In ogni caso non si può non provare una certa invidia per un periodo in cui il jazz godeva di così buona salute che ci si poteva permettere il lusso di criticare anche un Armstrong, uno di quegli artisti che, se va bene, ne nasce uno in un secolo. Ecco Armstrong con la sua All Stars in Perdido e You Made Me Love You.
Thank you folks, we gonna keep it rolling. Here's our piano man, Billy Kyle. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. And at this time, we'd like to feature our clarinetist, Edmund Hall.
Thank you very much, ladies and gentlemen. And I'd like to play a very beautiful tune for you. And it's an old tune, and it's called You Made Me Love You.
Sia benedetta la Columbia che nel 1956 registrò diverse delle esibizioni della terza edizione di Newport. E grazie alla Columbia noi oggi disponiamo di tutto lo svolgimento del set di Armstrong e non solo dei 5 brani che la Columbia scelse per un album cointestato ad Armstrong e ad un altro protagonista di Newport 56, Eddie Condon. Così ritroveremo Armstrong anche nella prossima puntata. Intanto concludiamo questa con Whispering e con Mac the Knife, la ballata di Mackie Messer, dall'opera da tre soldi di Brecht, un brano che nel 1955 Armstrong aveva fatto diventare un grande hit negli Stati Uniti. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 o quando vi viene più comodo in podcast.
Of our latest recording from the Three Penny Opera, Mac the Knife.